Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Cosa bella che la nostra Chiesa custodisce in questa memoria, questa festa dei Santi Vitale Agricola, la cosa singolare anche, è appunto questa comunione del servo, dello schiavo e del padrone, nella stessa fede e nella stessa testimonianza, nello stesso martirio. E celebriamo questa festa per la nostra Chiesa, per la sua fede in tutte le comunità, per la sua testimonianza, perché non perda tutti i doni che Dio le ha fatto lungo la sua storia, a partire appunto dall'inizio, che noi possiamo identificare in questi martiri Vitale Agricola. Ecco, poi approfittiamo in questa messa anche per una comunione, con una preghiera anche per le nostre sorelle orfane, diciamo così, che sono a Bonifati, con l'occasione di Linda che scende da loro, ecco, perché possono essere confortate dal bene più prezioso, dalla nostra lezione, dalla nostra messa.
Dal Santo Vangelo secondo Luca,
capitolo 22, versetti 31-34. Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno, e tu, una volta convertito, confermi i tuoi fratelli. Pietro gli disse: Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione e alla morte. Gli rispose: Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi.
Parola del Signore.
È bello non abbandonare la lezione, anche se festa, e in particolare questa lezione. Siamo dentro alla passione, al racconto della passione del Signore. Non c'è un testo migliore per celebrare i martiri. Ecco, vi lascio la parola su questo brano, dove abbiamo alcune espressioni o una parte di questo brano tipica di Luca. Non troviamo un corrispondente perfetto, anche se l'argomento centrale, quello della predizione dei rinnegamenti, troviamo anche negli altri Vangeli.
Ma a me era così, è sembrata molto bella, mi era piaciuta molto questa preghiera di Gesù. Ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. Sì, mi aveva colpito perché nelle prove, nelle tentazioni, diciamo la garanzia per non soccombere è proprio questa preghiera di Gesù, che Gesù non fa mancare ai suoi. Non è tanto la forza di Pietro, i buoni propositi, i buoni sentimenti di Pietro, ma questa preghiera efficace del Signore Gesù che in un certo senso protegge i suoi e sostiene la fede dei suoi, ed è su questa preghiera che bisogna fare affidamento.
Le parole di Gesù nel brano evangelico vengono indirizzate naturalmente ai discepoli. E lo sguardo di Gesù però è rivolto con una visione che va oltre la sua morte e delinea il futuro della Chiesa. Luca inoltre mette in rilievo il ruolo di Pietro negli eventi della passione e della risurrezione. I discepoli nel momento della prova, naturalmente, come abbiamo visto e vediamo nel momento delle letture della passione, vengono meno, e anche Pietro, sotto il peso delle sue debolezze, rinnegherà il Maestro. Ma a lui Gesù apparirà per primo dopo la risurrezione, e si mette così in luce il ruolo di Pietro nel sostenere e raccogliere i discepoli, testimoni della stessa fede, naturalmente. E questo avverrà dopo la morte e risurrezione del Signore. Quando l'Evangelista Luca scrive il Vangelo, al versetto 32 riporta le parole di Gesù, che dice: ma io ho pregato per te, naturalmente rivolte a Pietro. E viene inteso con questo anche come un invito ai capi e ai responsabili delle prime comunità cristiane, perché il compito loro affidato è quello di sostenere la fede nei fratelli, ricordando loro la comune fragilità, come quella di Pietro, e chiedere la protezione e l'aiuto del Signore.
Cioè, anche mi ha dato molto conforto questi pochi versetti, nel senso che Gesù mette in guardia Pietro, appunto, nominandolo due volte, dice: insomma, stai attento, Satana vi ha cercato per vagliarvi, e vi ha reclamato, insomma, altrimenti viene in mente Giobbe 1:6, e mettervi alla prova, cioè tutti, cioè il diavolo cerca di tentare tutti, cioè il Signore a un certo punto mette tutti alla prova, tutti, non solo i dodici. Qui siamo alla vigilia della sua passione, insomma, stiamo andando alla morte, quindi Gesù appunto li mette in guardia, ma mette in guardia tutti noi. Però appunto dice: io ho pregato per te, quindi mette in rilievo Pietro, come ha già detto Andrea, che non venga meno la tua fede. E tu, una volta convertito, insomma, ravveduto, conferma i tuoi fratelli. C'è questa, appunto, questo mandato, questa previsione che tutti siamo provati, però c'è questa sicurezza della preghiera di Gesù per tutti, non solo per i dodici, ma per tutta la Chiesa. Gesù prega perché non soccombiamo nella tentazione, come dice il Padre nostro. E c'è un versetto della seconda Tessalonicesi 3:3, dice: non di tutti infatti è la fede, ma il Signore è fedele, egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno. Ecco, c'è questo amore di Dio, questa preghiera di Gesù che è per tutti i secoli.
Ma mi sembra che ci siano altri tratti che in qualche modo possono richiamare, ad esempio a me è venuto in mente Giovanni 17, no? Quando Gesù dice: io prego per loro, per i suoi, e non per il mondo, eccetera. Qua mi sembra che lo specifico sia che si rivolge a Simone, a Pietro. E allora a me sembra che, come dire, il primo avverarsi, diciamo così, di queste parole sia negli Atti, prima della Pentecoste, quando Pietro si alza, dice, si alzò in mezzo ai fratelli e disse: fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella scrittura, eccetera. E lui legge gli eventi, qua soprattutto riguardo a Giuda, in base a un versetto, no, di un salmo, e dice anche quello che bisogna fare in base a un altro versetto di salmo. E comunque lui che si alza e verrebbe proprio da dire a quel punto lì conferma i fratelli su un grande scandalo, poi insomma riguardo a Giuda, eccetera. Questo mi sembra che possa essere così un adempimento puntuale, ecco, che poi questa preghiera di Gesù si allarghi. A me è venuto in mente un testo e mi è sembrato molto bello, però questo appunto è un altro, è un passaggio, quando nella lettera ai Romani dice: chi ci condannerà? Forse Cristo Gesù, che è morto, risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Quindi appunto mi sembra che ci sia anche un, così, un allargarsi, ecco, di questa preghiera, perché appunto, come è stato detto, insomma, la tentazione e la grande prova c'è per tutti.
A me questa ripetizione del nome di Simone mi ha ricordato la chiamata, ad esempio, a Samuele e ad altri profeti. E quindi nel momento così decisivo, insomma, c'è questa ulteriore chiamata a Simone da parte di Gesù e un'attenzione verso di lui, di appunto, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli, e quindi di fare attenzione che quanto sta avvenendo a Gesù, ma anche ai discepoli, perché si disperderanno, perché la prova che avrà Gesù sarà poi anche la loro prova, di non perdersi d'animo, di... ecco.
Pietro dice: Signore, sono con te sono pronto ad andare anche in prigione alla morte. È stato anche quello che ha detto: Signore, da chi andremo? Tu solo parole di vita eterna. Cioè, le sue intenzioni sono buone, ci sono tutte. Se però non c'è il Signore che prega per lui e poi dimostra con la sua morte e resurrezione quello che succederà, Simon Pietro non ce la può fare se non c'è questo intervento divino proprio.
Una cosa piccolissima, mi ha colpito quel una volta convertito, povero Pietro, cioè io non lo so se la traduzione è così, però avevano detto che avevano lasciato tutto per seguirlo, eppure si sente dire una volta convertito. Allora mi ha fatto pensare che la conversione non è una cosa di un momento, di un giorno, il momento della chiamata, ma è un percorso continuo, e per poter avere quella perseveranza di cui parlava ieri, per poter davvero affrontare il vaglio di Satana. E questo vale anche per noi, la conversione è un processo che continua.
A me hanno colpito due cose. Uno, questo dialogo personale con Simone sembra forse una fantasia, comunque quasi far supporre che ci fosse una confidenza particolare tra Gesù e Pietro, e anche alcune consegne particolari che qui sono date per scontate quasi. Simone, Satana vi ha cercato, evidentemente lui è proprio il capogruppo, tanto che Gesù parla a lui come responsabile di tutti gli altri. Anche io ho pensato che forse il parallelo più preciso è quello di Giovanni 17, in particolare versetti 9, 12, 15, come già ha detto Anita, ma volevo leggerli. Dice: io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Poi dice, quando ero con loro io li custodivo, coloro che mi hai dato, e nessuno è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si adempisse la scrittura. Poi dice ancora, non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Sembra, anche da questa preghiera di Gesù, che in questo momento particolare di tenebra, che sì, si può applicare a tutte le nostre tentazioni, ma mi sembra che qui si parli di un momento particolare e unico in tutta la storia, sembra che in questa ora di tenebra non ci sia nessun aiuto dal cielo. Anche ieri si è detto che è una prova insostenibile per loro, tanto che Gesù li ha appena lodati, siete quelli che avete perseverato con me nelle prove. E anche a Pericope di domani dice, quando vi mandavo facevo in modo che la provvidenza vi accompagnasse, però adesso armatevi di tutto ciò che vi può servire, perché è un'ora forse veramente unica nella storia in cui il cielo è chiuso in un certo senso e anche l'aiuto del cielo viene meno. Perciò è questa preghiera di Gesù che salva Simone, salva tutti. L'ho visto più che, certo, applicabile, però proprio come in un momento peculiare e unico che per fortuna si è compiuto una volta per sempre.
Io dico solo molto semplicemente che appunto tutti sono vagliati e Pietro sarà particolarmente segnato dalla prova e dice conferma i tuoi fratelli, cioè la fraternità rimane dentro a questa prova, c'è la preghiera di Gesù ma c'è anche una loro vita e un loro sostegno per certi versi, che non significa un sostegno di chi è più forte, perché invece viene detto che cadrà, però mi sembra confermati, sono confermati nella preghiera di Gesù per loro e nella loro fraternità reciproca nonostante la prova, che sarà come il grano, cioè saranno vagliati forte.
Io ho pensato che dice io ho pregato per te perché non venga meno la tua fede, e poi si parla di un ritorno, di una conversione di Pietro, quindi si potrebbe dire che la preghiera di Gesù ha fallito, perché Pietro è caduto, ha rinnegato il Signore. Invece forse questo non venire meno della fede è proprio, consiste nella conversione, l'evolgersi da se stessi per confidare nel Signore, non nelle proprie forze. Quindi la preghiera è stata efficace evidentemente, perché ha avuto come effetto questo pianto di Pietro e questa conversione.
Appunto, forse potrei agganciarmi qui per concludere che se quello che Gesù promette consistesse nell'evitare, nel rimanere fedeli, la preghiera di Gesù avrebbe fallito, no? Perché anche Pietro, come gli dice dopo, evidentemente in bocca a Gesù stesso, proprio nel brano di oggi, e c'è la previsione che egli negherà addirittura di conoscerlo. Evidentemente non si tratta di questo, non mi pare, non si tratta di questo. E penso che il presupposto, ci sono almeno due presupposti qui. Il primo è appunto, come dicevamo, accennavamo ieri al versetto 28, voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, cioè il Messia è messo alla prova, cioè, il Messia è quello che prima di poter instaurare il regno, secondo le idee che Gesù stesso condivideva, che è un'idea anche di Luca, il Messia deve essere messo alla prova in tutto il suo cammino. A questo punto però cambia tutto, cioè voi siete stati fedeli, siete rimasti con me nelle mie prove. Ma adesso non è più possibile questo. La prova che sta davanti non è superabile da voi, perché il Satana è più forte. Il Satana ha ottenuto da Dio di vagliarvi come il grano, e quindi nessuno è in grado di voi di resistergli. L'unico che entra nella prova, accennavo ieri che noi con la nuova traduzione del Padre Nostro abbiamo perduto proprio questa espressione. Quindi abbiamo interpretato la preghiera del Padre Nostro in senso più generico, quotidiano, diciamo. Ecco, non abbandonare, aiutaci nelle tentazioni, ma abbiamo perduto il significato originale, che noi ritroviamo anche qui. Cioè, non indurci in tentazione, dicevamo prima, cioè non introdurci nella prova, è spiegato in Matteo, dal secondo stico, ma liberaci dal maligno. Non introdurci nella prova significa, perché nessuno è in grado di resistere, l'unico che entra nella prova, in questa prova, è Gesù. È Gesù. E quindi per questo Gesù poi dirà loro: pregate per non entrare in questa prova. E siccome però questa prova non è superabile, ecco allora la preghiera di Gesù per Pietro, che non capisce naturalmente, non capisce, perché il futuro dell'opera di Gesù dipende dai dodici. Questa è l'idea che anche Luca mi sembra ha. Cioè, finisce tutto altrimenti, finito. Dai dodici dipende il futuro dell'opera di Gesù. E quindi i dodici, cioè, prega per Pietro perché non venga meno la sua fede, che non è, traduciamo fede, la sua fiducia nel perdono, può voler dire, non lo so, si può pensare a questo, ecco, ci possono essere diverse possibilità, ma io vedo che c'è qui il confronto, come poi si dirà dopo nel brano immediatamente successivo, che come accennava anche qualcuno di voi, forse Sara prima, ecco che, e qui c'è qualcosa di specifico che riguarda unicamente quel momento, perché da quel momento dipende il futuro di tutta l'opera di Gesù, nei dodici. Io questo sia l'impressione, sia questa. Ecco, il dubbio che io ho, anzi la mia inclinazione, in questa promessa che Gesù fa a Pietro, secondo me riguarda quelle poche ore, quei pochi giorni, non riguarda la funzione di Pietro dopo la risurrezione, perché quello è facile, riguarda la funzione di Pietro durante il vaglio. Io ho pregato per te perché la tua fiducia non venga meno, e tu allora, quando allora? O tu una volta pentito rendi saldi i tuoi fratelli, prima delle apparizioni. Io penso, lo sottopongo naturalmente, no? Ho l'impressione che non riguardi il futuro nel senso delle apparizioni, ma riguardi il momento, perché non venga meno, non finisca tutto. Quindi si presupporrebbe qui un pentimento di Pietro, che troveremo poco dopo col pianto amaro, con lo sguardo di Gesù che è solo di Luca, e il pianto amaro di Pietro, che è la sua conversione, diciamo, in cui ha capito, e la funzione si presupporrebbe qui, in cui Pietro mantiene il legame con gli altri, li conforta, sicché è vero, non so se sia esatto quello che sto dicendo naturalmente, ma poi ritroviamo nel racconto di Luca che va agli Atti, ritroviamo riuniti, va bene che hanno già avuto le apparizioni, però ho l'impressione che qui si preveda nel tempo prima delle apparizioni una funzione di Pietro nel mantenere nel mantenere uniti, nel mantenere, ecco, nell'attesa, nella fiducia, ecco, nel mantenere gli altri discepoli, in particolarmente i 12, perché sono i 12 qui il centro. Ecco, raccogliamo la luce, le luci che il Signore ci ha dato con questa parola e preghiamo nel senso di questa promessa di Gesù anche per noi, per la vita della Chiesa. Diciamo: ascoltaci Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo oggi in particolare per la Chiesa di Bologna, per il nostro Vescovo, per la comunione fra lui e tutto il presbiterio e per la città intera, perché si rafforzino i principi di solidarietà e giustizia sociale, per il problema della casa, del lavoro, perché il Signore aiuti chi è più in difficoltà. Preghiamo. In questo giorno si ricorda anche la fine della Grande Guerra. Preghiamo per tutti i milioni di quei morti e anche per loro intercessione. Preghiamo per tutti coloro che sono ancora oggi sotto il peso dell'orrore della guerra. Il Signore conceda alla terra giorni di pace. Preghiamo. Sono anche 65 anni dall'invasione dell'Ungheria. Preghiamo per quelle terre dell'est europeo, perché si arrestino i moti di indurimento e chiusure della società civile e di chi le governa. La governa. Preghiamo. Preghiamo per Paolo nel giorno del suo compleanno, perché lo custodisca sempre quel Signore a cui si è affidato. Preghiamo. E come abbiamo già messo nell'intenzione della messa, preghiamo per le sorelle di Bonifati, per la loro consolazione, per Linda, per il suo viaggio, perché il Signore ascolti ogni preghiera, ogni gemito del suo cuore. Preghiamo.
Avevo pregato nei giorni scorsi per una cugina, Lara, per un intervento chirurgico. Ebbene, l'intervento venne rimandato e ci sarà oggi. Quindi una preghiera per lei, che è così in una situazione molto grave, e anche con un'altra signora che si chiama Carla, anche lei gravissima, il Signore li aiuti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Una preghiera anche per il papà, il padre di Tilly, si è raccomandata, che è molto grave. Penso che sia in Sri Lanka, suo papà. Chiedo una preghiera per la sua salute. Preghiamo.
Oggi ricordiamo anche il compleanno di Giosuè, il nipote di Giovanna Battista, e poi preghiamo per Luigia, la mamma di Maddalena, nell'anniversario della morte, Luigia, e per il papà di Pasquale Senese, Mariano Luigi, l'anniversario della morte. Preghiamo.
Preghiamo per questi giorni di incontro fra gli sposi di Bologna e Monteveglio, i superiori, perché siano giorni di comunione profonda, di crescita nell'affetto reciproco che ci lega. Preghiamo.
Lo accennavo all'inizio, preghiamo per le sorelle che sono a Bonifati, per Linda che va là, che siano confortate. Preghiamo.
Preghiamo per i nostri fratelli che portano il nome di Carlo Caselgrandi, che c'è sempre così vicino e amico, Carla Barbari, Carla Assoni e tutti gli altri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. E anche per Francesco Di Matteo e sua moglie Silvia, e per la celebrazione del matrimonio sabato, perché sia un vero conforto, un dono di fede. Preghiamo. raccogliamo anche le intenzioni di tante persone, dobbiamo ricordare le intenzioni di coloro che si sono uniti a noi anche di lontano in quest'ora. Presentiamo tutto a Dio, nostro Padre, nel nome del suo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.